In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». L'episodio che stiamo leggendo oggi accade nello stesso luogo del Vangelo di domenica scorsa, e i personaggi sono gli stessi: Gesù e Pietro. Solo che nel Vangelo di domenica scorsa Pietro dice con verità a Gesù che egli sia il Messia, il Figlio di Dio. E Gesù a lui: «Tu sei Pietro, e su questa chiesa, su questa pietra edificherò la mia chiesa». Questo nello stesso luogo, nello stesso giorno, accade quello che abbiamo letto adesso. Che cosa è accaduto? Qui Pietro, che ha avuto un momento eccezionale di lucidità, accade a qualsiasi uomo di avere un momento di lucidità nella sua vita, Pietro presume di essere diventato lui il maestro di Gesù Cristo e vuole insegnare a Gesù Cristo quello che deve fare. Cristo reagisce in modo molto duro con nessun altro, né con gli scribi né con i farisei. Non dice mai a nessuno: «Tu sei il demonio». Lo dice Pietro. Dove sta la gravità delle parole di Pietro, che tutto sommato potevano venire fuori anche da un animo, diciamo, di amicizia, di cordialità nei confronti di Gesù, avendo Gesù detto: «Adesso stiamo ad andare a Gerusalemme e il mio destino è di essere ucciso, messo a morte, poi risorgerò». Qui Pietro acquista la mentalità dell'uomo che vede l'uomo solo nell'orizzonte dell'uomo, l'uomo puramente umano, l'uomo chiuso in sé, l'uomo senza l'orizzonte del cielo. E quindi Pietro suggerisce a Gesù di agire come un uomo che non ha rapporto con Dio. E Per questo che la contraddizione esplode così dura. Perché sarebbe come chiedere a Gesù Dio di agire come se Dio non esistesse. E quindi di agire in contraddizione con se stesso. Secondo una mentalità che di fatto o nega Dio o se Dio c'è non conta niente. Ecco il punto. E infatti Pietro ragiona come un uomo che deve provvedere a se stesso con i suoi mezzi. C'è un pericolo, vede come darsi da fare, come evitarlo. Ha dei nemici, vede come affrontarli o come scappare. Ciò che manca è un orizzonte, devo dire, che permette all'uomo di cogliere il significato della vita. Nel suggerimento di Pietro manca il significato della vita, questo è il punto. Per cui Pietro, pure nel suo buon animo di amico, cioè di fatto ha sposato una mentalità di un uomo che vive ubbidendo semplicemente all'istinto di conservazione, ad un istinto puramente biologico, di difendersi, basta. Ed è per questo che Gesù reagisce duramente, perché non c'è cattiveria morale in Pietro, ma c'è il grave errore della mente, dell'intelligenza. Perché i peccati più gravi non sono quelli materiali, fisici. I peccati più gravi sono quelli dell'intelligenza, con la quale noi giustifichiamo quello che facciamo e indichiamo la proporzione e il valore di quello che facciamo. Per cui teorizziamo la nostra situazione di giusti mentre siamo dei peccatori. Gesù quindi viene a dire a Pietro: senti Pietro, di qui non si può andare avanti, quindi tu smetti di insegnare a me. E Gesù si volta e gli dice: vienimi dietro, non venire davanti, vienimi dietro, segui, perché il maestro sono io. E Gesù indica che chi vuole seguire lui deve avere un orizzonte della vita dove lo scopo della vita non è semplicemente vivere, perché altrimenti vorrebbe dire che la vita si ripiega su se stessa, si accortoccia in se stessa, per cui vivere per vivere, comunque sia, difatti è una inutilità spaventosa e non è una vita umana. Occorre che ci sia un di più perché la vita sia umana. Ecco il punto. E Gesù dice: guardate a me, la mia esistenza è un'esistenza vissuta sempre per qualcuno, per un di più di me, per un orizzonte più grande di me. E la vera vita di ogni uomo è una vita che è un dono continuamente di sé alla vita stessa, degli uomini, delle donne, di Dio, di tutto ciò che esiste. Per cui il vero sacrificio, ci dice San Paolo, che è gradito a Dio, è un sacrificio vivente, che è la persona che vive donando se stessa in amore delle persone con le quali vive. È così. D'altra parte, perché una persona è considerata amica delle altre? Perché c'è una reciprocità di rapporti e di doni. Perché una famiglia sta in piedi? Perché c'è questa reciprocità di doni. E quello che regge la famiglia è quello che si sacrifica di più, anche se è la persona meno appariscente. Però, difatti, è ciò che dà significato al tutto. Ecco che Gesù viene a dirti: la regola della vita non è tanto l'emergenza dell'io che esce, per così dire, da una palude, ma la vera esistenza umana è l'orizzonte nel quale l'uomo pone se stesso e il significato della sua vita, e il suo vivere è per un di più, e questo di più è ciò che Dio gradisce. Per cui l'esistenza di un uomo che vive così è un sacrificio gradito a Dio. Per cui, guardato così, i luoghi primari in cui l'uomo offre il suo sacrificio a Dio è il luogo in cui uno lavora per gli altri. E ogni lavoro è fatto bene se ha uno scopo, se è fatto per il bene di qualcuno, altrimenti è un gioco. Gesù ci dice quindi che l'addato primario è che la nostra mente abbia un orizzonte adeguato che sia umano, non semplicemente all'istinto biologico della conservazione. Perché semplicemente quello della conservazione, noi progettiamo un'esistenza che è fallita in partenza e già da noi stessi condannata a morire. Il sacrificio, quindi, l'avere presente l'esistenza delle persone che vivono con noi, è la condizione attraverso la quale il nostro esistere vive in un orizzonte più vasto e la nostra mentalità è in armonia, sintonizzata con quella di Gesù Cristo. E la nostra vita sintonizzata con quella di Gesù Cristo è un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il fondamento della religione cristiana, notate? Non è l'accumularsi di una pratica, un'altra pratica, un'altra devozione. Questo è un supplemento che non è cattivo, non condanno questo. Dico però che manca il buono. E il buono è questo: un'esistenza di una persona che vive in un orizzonte adeguato dove il suo tempo, i suoi pensieri, la sua preoccupazione hanno l'orizzonte adeguato di Dio che ha cura degli uomini. E quindi il nostro vivere è la partecipazione ai pensieri e alle preoccupazioni di Dio che sono manifestate a noi attraverso Gesù Cristo. Guardando in questo modo le persone, noi abbiamo quindi la possibilità di vedere la vera religiosità, di vedere attorno a noi dov'è che c'è un vero sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, in cui si fa presente a noi il regno di Dio già presente in questo mondo.